il mattino di Radio 1.
Buongiorno e benvenuti al mattino di Radio 1, Francesco Dea al microfono, ma non da solo anche oggi, come avevamo già minacciato ieri, Barbara Condorelli.
Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno Francesco.
Allora, adesso intanto partiamo subito la palla a Barbara, ma prima devo dare il numero per mettersi i nostri radioascoltatori in contatto con noi, che è il 335-699-2949, SMS e WhatsApp.
Barbara. Bene, noi abbiamo avuto un'anticipazione durante il giornale radio, ma vogliamo sapere dal tenente colonnello Guido Guidi che tempo farà oggi. Buongiorno colonnello. Buongiorno colonnello, adesso vediamo se è in linea il colonnello. Sì.
Eccomi.
Buongiorno, allora colonnello, un momento, prima ascoltiamo. Allora colonnello Guido Guidi, buongiorno ancora una volta.
Beh, allora non è proprio una gran bella giornata quella che sta cominciando sul nostro paese, sono abbastanza diffuse e anche devo dire abbondanti le nubi già sulle regioni centrali, sulla Sardegna, un po' meno compatte ma presenti comunque anche sul settentrione, va meglio al sud dove anche quest'alba sarà sostanzialmente con cielo sereno poco nuvoloso. Le nubi però che insistono tra il centro e il nord del paese per il momento non danno luogo a piogge, ma ne porteranno soprattutto, dobbiamo dire, sulle regioni settentrionali, sulle Marche, sulle zone interne poi delle regioni centrali nella seconda parte della giornata, in particolare verso sera il rischio che i temporali che arriveranno in pianura padana possano essere intensi e portatori di abbondanti piogge è effettivamente piuttosto elevato, quindi un cambiamento che poi si estenderà domani in modo più deciso al resto delle regioni centrali, raggiungerà il sud in modo più attenuato tra domani sera e dopodomani, ma la parte buona, se vogliamo, il lato dritto della medaglia nella fattispecie è che tutto questo a piogge terminate avrà fatto cambiare in modo importante le temperature sul paese.
Grazie colonnello Guido Guidi, ci ritroveremo domani sperando in notizie migliori per il tempo, ma anche un po' più fresco non sarebbe male.
Già va bene. Allora invece noi andiamo a indagare con un esperto come la rete agisce su neuroni e sinapsi, ovvero sia come l'uso, forse anche l'abuso di internet modifichi in realtà le nostre capacità di concentrarci e ricordare. Con noi per capire meglio come funziona Fabio Babiloni, esperto in brain computer interface e neuroscienza cognitiva. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno anche a voi.
Buongiorno. Allora, che cosa succede? In pochi anni l'esposizione ai supporti digitali ci ha cambiato la vita, sta incidendo anche però sul nostro sistema nervoso centrale e non solo in senso solo funzionale. Allora, alcune zone del nostro cervello risultano potenziate, altre invece indebolite. Qual è la mappa esatta?
Beh, il nostro cervello è un organo che molto si adatta moltissimo, tant'è vero che quando nasciamo possiamo imparare il cinese o possiamo imparare l'italiano direttamente. E sì, con l'esposizione a questi strumenti digitali il nostro cervello riconosce e si adatta al fatto che molte informazioni noi ormai non facciamo più la fatica di ritenerle a memoria, ma le demandiamo al nostro cellulare. Ora, queste modificazioni...
A partire dai famosi numeri di telefono, voglio dire che ormai non ricordiamo più.
Appunti mentali, sì. È un modo di agire che però non è che influisce sulla struttura del cervello, ma sul fatto che semplicemente i nostri periodi di attenzione cominciano a diminuire. È stato già notato, ci sono altri studi che hanno notato che i periodi più o meno di attenzione dei bambini negli elementari cominciano ad a viaggiare intorno a quei 20 minuti, 15 minuti, mentre invece prima erano periodi di attenzione più lungo. Questo non comporta un cambiamento strutturale del nostro cervello, è semplicemente che si adatta, come fa da milioni di anni, all'ambiente che lo circonda.
E come quindi possiamo, diciamo, in qualche maniera tenerlo in carreggiata? Visto che, come lei dice, Babiloni, è un problema funzionale e non strutturale questo.
Beh, quello è semplicemente di dare meno enfasi a questa continua rottura dell'attenzione che abbiamo, come con continui WhatsApp. Questo è stato molto importante, è stato anche ricordato dai media durante la preparazione dei nostri figli all'esame di maturità, cioè la possibilità di concentrarsi e a lungo su un argomento specifico è un fatto che adesso nella società moderna viene sempre meno e diventa sempre molto più importante avere questa facoltà di mantenere l'attenzione divisa, come viene detto, cioè riesco ad essere concentrato a quello che faccio anche se sono continuamente disturbato da WhatsApp, per esempio, diciamo, mi guardo su Facebook. È un tipo di atteggiamento mentale differente a cui dovremo comunque abituarci ed è chiaramente un fatto che incide sulle nostre capacità di concentrazione. Il rimedio è semplice, bisognerebbe spegnere queste fonti di distrazione continue quando uno fa una cosa su cui deve essere.
Anche perché non esiste ancora un algoritmo, voglio dire, per capire se tutti questi disturbi che arrivano, quali sono i disturbi importanti e quali no, invece.
Sì, questo chiaramente è un cambiamento che però se i ragazzi continueranno a portare i cellulari a scuola, eccetera, è un cambiamento che deve riflettersi anche nelle modalità di insegnamento. Possiamo insegnare come i primi del Novecento in un mondo in cui, voglio dire, già i bambini piccoli cercano di aprire le foto o sanno usare lo smartphone meglio di noi, cioè i smartphone meglio di noi, cioè il mondo anche intorno, anche il modo di insegnare le cose, far imparare le cose, deve tenere conto di questi cambi di tecnologie, cambi di atteggiamento mentale.
Ringraziamo Fabio Babiloni, esperto in brain computer e neuroscienza cognitiva, con cui abbiamo parlato del quali riflessi sul cervello dell'uso e soprattutto dell'abuso di internet e della rete.
Apro gli occhi, ti penso. Ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te, ma ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Che ti penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Ed ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te.
Era il 1966 e il 9 luglio esattamente l'Equipe 84 vinceva il Cantagiro appunto del 66, precedendo i Rocks con Che colpa abbiamo noi e i Corvi con Ragazzo di strada. Ma questa canzone, ricordiamo, è una cover che l'Italia conobbe proprio in quell'anno nella versione di Barry McGuire, quello di Evil of Distraction, giusto così per intenderci. Ma prima ancora nel 62 You Were on My Mind è stata la canzone scritta e cantata da Silvia Freca.
Allora, invece un SMS per sì. te. Una buona giornata al Tavoliere delle Puglie, in particolare alla bravissima Barbara.
Grazie. Firmato da?
Roger.
Ecco, grazie Roger.
Roger 76. Va bene. E noi andiamo alla rassegna stampa. Al Corriere della Sera partiamo subito. Manovra all'alt di Conte a Salvini. Tensione nel governo anche sui migranti. Il Premier convoca un vertice per domani. Autonomia, un nuovo rinvio. Miscavalca va decisa a Palazzo Chigi. La replica, sono il vicario. Questo Miscavalca va decisa a Palazzo Chigi è quello che dice il Premier Conte. La replica, cioè di Salvini, sono il vicario. Gli incontri li faccio. Debolezze d'Europa, il pezzo di Federico Fubini, e come si giudica una democrazia, la riflessione di Sabino Cassese. Poi una fotonotizia un po' triste, perché l'astronauta africano che non potrà volare, la foto di Mandla Masego, 30 anni, era il primo africano destinato a volare oltre l'atmosfera, è stato scelto fra un milione di candidati, ma è morto sabato sera in un incidente in moto, e dunque resterà per sempre l'afronauta, ma non potrà mai volare. E invece andiamo su questo scontro sulle navi a Venezia. Le navi passano e a Venezia non cambia nulla, scrive Gian Antonio Stella, e il caso diventa uno scontro fra Brugnaro e il ministro di Toninelli. E poi una notizia a centropagina di Economia: Fondo Monetario, dopo va via la Lagarde, destinata alla Banca Centrale Europea, e Tria dice Draghi al Fondo Monetario, cioè al posto della Lagarde, vediamo se è disponibile. E questo è un titolo che riportano anche altri giornali. Andiamo al Sole 24 Ore, a centropagina, in prima pagina, questa auto elettrica in accelerata, più 120% di auto elettriche vendute e immatricolate in Italia solo nel primo semestre. Questo era il Sole 24 Ore. Andiamo al Messaggero, il giornale di Roma. Soldi e scuola, l'autonomia frena. Al vertice di Palazzo Chigi, fumata nera sulle risorse per le regioni e l'assunzione dei professori. Movimento 5 Stelle dice si farà, ma come diciamo noi. Manovra, lite sull'incontro di Salvini con le parti sociali. Berlino apre la proposta di Italia e Malta sui ricollocamenti automatici. Navi a difesa dei porti, sfida nel governo. Stretta il Viminale, tensione con Trenta, fra Trenta e ovviamente Salvini, dunque il ministro della difesa e il ministro dell'interno. Conti dice vertice subito. Una rivelazione, Mogol, un'intervista, dice la Rai mi vuole direttore a Sanremo, sono pronto a dire sì. E qui vediamo insomma che cosa succederà fra il prossimo Sanremo e chi sarà il direttore, visto la candidatura di Mogol. Andiamo ancora sulla crisi di rifiuti con Beffa, questa è ovviamente una notizia romana. Esercito nei turbini premiato per lavorare, un bonus ai 4.000 operatori AMA per garantire il servizio, sale il record degli assenti per malattia. Andiamo alla Stampa. Militari per fermare i migranti. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, le nostre navi dovranno fare blocco prima dell'ingresso in Italia. Ma la mossa di Salvini non convince le forze armate. Pericolose queste operazioni in alto mare, dicono. Il fondo di Marcello Sorgi, il Viminale teme l'estate d'emergenza e l'aumento degli sbarchi. E invece sulla Casa Bianca, la Casa Bianca vuole riformulare i diritti umani. Questo è il pezzo di Paolo Mastrolilli. E dopo il vertice di Palazzo Chigi, anche se se ne vede un altro domani, un'altra fumata nera per le autonomie, ferme scuola e cultura. E Zaia, il governatore del Veneto, dice ai 5 Stelle che il tempo è scaduto, no accordi al ribasso. Ancora andiamo al Manifesto, il giornale comunista, ONG Salvini schiera la Marina Militare, l'ultimo atto della propaganda anti-migranti. Mentre invece il grande titolo, la foto del banchiere vincitore delle elezioni in Grecia, smemorandum a Atene, i conservatori di Nuova Democrazia responsabili del disastro economico che aveva portato la Grecia nel baratro tornano al potere con la maggioranza assoluta. L'ex banchiere Mitsotakis giura e riceve l'incarico di formare il governo. Tsipras sconfitto ma a testa alta. Porororororo, poroporopo, poroporopo, poroporororo, poroporopo. Mi sono chiesto spesso che cosa fosse il tempo, se in fondo quando ti amo il mondo non lo sento. Mi sono chiesto spesso tra una sigaretta e l'altra
quale fosse la ragione perché tu fossi così bugiarda. In fondo ho dato tutto, ma questa è anche colpa mia. È che mi piaci perché curi questa bastarda ipocondria. E ho capito che il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo va bene così, anche se siamo distanti. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti. Tanto ti porto con me, porororo. Lo so, lo dici spesso, ma ha cambiato sto successo. È che quelli come me buttano l'oro dentro al cesso. Non gli danno mai importanza e poi si sentono sempre soli. Hanno il ghiaccio dentro al cuore e hanno i fiori nei polmoni. Ma in fondo ho dato tutto, ma questa è anche colpa mia. È che mi piaci perché curi questa bastarda ipocondria. E ho capito che il mondo lo vivo così, con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che in fondo va bene così, anche se siamo distanti. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti. Tanto ti porto con me, a me va bene anche distanti. A me va bene anche distanti, a me va bene anche distanti, tanto ti porto con me.
Sarà banale dire gli ultimi saranno i primi, però ultimo è il primo cantante di 23 anni che si esibisce, italiano, che si esibisce allo Stadio Olimpico e non solo, fa il botto perché 60.000 persone non sono certo poche. Grande successo e sogno che si avvera per Ultimo, e questo è soltanto l'inizio di una lunghissima carriera.
Che gli stadi non li riempie più solo Vasco, insomma.
No, questa era, ecco appunto, e poi appunto diamo spazio ai giovani in questo caso.
Larga ai giovani. Allora, a proposito di giovani, invece noi andiamo a vedere Cyberguerra Colabrodo Italia, che un giovane ricercatore, solo 26 anni, ricercatore informatico, ha dimostrato l'estrema vulnerabilità dei sistemi di controllo industriali, dei semafori e delle ferrovie. Tutto è facilmente attaccabile e naturalmente nessuno si preoccupa, almeno magari si preoccupano formalmente, ma sostanzialmente non cambia nulla. E con noi questo giovane ricercatore, Paolo Stagno, ricercatore appunto di sicurezza informatica. Buongiorno e benvenuto al Mattino di Radio 1.
Salve, buongiorno anche a voi.
Buongiorno. Allora, dunque, l'Italia Colabrodo da questo punto di vista, cioè noi proprio la guerra tramite il computer non la vinceremo mai, neanche ci dovremmo provare, questo è il senso.
No, secondo me no, nel senso, il titolo ovviamente è dettato dall'editore, ecco, l'Italia non è così Colabrodo, anzi dal punto di vista della cyberguerra forse non siamo neanche così messi male. Poi nello specifico, parlando delle infrastrutture critiche, quindi di questi controllori industriali, ovviamente come tutti i paesi occidentali, ecco, abbiamo un numero di dispositivi esposti sulla rete.
Sì.
Non dovrebbero starci, ecco, non è che anche da dire che tutti questi siano altresì vulnerabili.
Certo.
Ecco. Quindi sicuramente c'è un'esposizione sulla rete di questi computer che appunto.
Cominciamo a fare degli esempi. Allora, su che cosa, per esempio? Quali settori? Qui si parlava dei semafori, le ferrovie. Vabbè, ferrovie, perché uno dovrebbe manomettere, voglio dire, il loro sistema? Oppure, per esempio, le banche, e questo invece si capisce perché uno potrebbe manomettere i sistemi informatici delle banche, no?
Beh, però cyberguerra è una guerra attraverso le informazioni, alle informazioni, per le informazioni.
Sì.
Quindi nel senso, anche la possibilità di, per dire, bloccare una ferrovia, quindi i trasporti pubblici, piuttosto che bloccare delle centrali elettriche,
sì,
che comunque provocare un danno, cioè alla fine della fiera, sì, è sempre una motivazione economica dietro tutte queste tipologie di attacchi differenti, ecco. Quindi anche una ferrovia, essendo trasporto pubblico, è un'infrastruttura critica, ha la sua motivazione all'interno di quello che può essere un attacco portato a termine forse più da un altro Stato che non dal singolo criminale comune, ecco.
Sì, perché comune l'unica cosa che potrebbe avere è un ricatto economico, evidentemente. Un altro,
esatto,
Stato è un ben altro tipo di ragionamento,
esattamente.
No?
Esattamente.
E appunto facevano un esempio in questo articolo che abbiamo preso, che appunto in Gran Bretagna nel 17 tutti i nosocomi inglesi furono bloccati da un virus messo apposta, perché lì è tutto informatizzato, giusto? Da noi questo certo. Potrebbe avvenire?
Potrebbe avvenire anche da noi. Adesso la situazione degli ospedali italiani forse è differente rispetto a quella degli ospedali inglesi, abbiamo comunque altre tipologie di sistemi che potrebbero essere infettati nella stessa maniera. Sicuramente mano a mano che la roba viene connessa e interconnessa tra di loro e in internet, se non adeguatamente protetta, ovviamente amplia la superficie di attacco e rende sempre più possibile scenari di questo genere.
Capito. Bene, e su questo quadro non proprio rassicurante io ringrazio Paolo Stagno, ricercatore di sicurezza informatica, con cui abbiamo parlato della vulnerabilità delle nostre reti. Barbara.
Shawn Mendes e Camila Cabello già insieme hanno fatto qualcosa negli anni passati, era il 2015, ma questo qualcosa oggi nel 2019 si traduce in un notevole successo. Il brano si intitola Signorita, quando la cultura cubana si unisce a quella canadese. Shawn Mendes e Camila Cabello.
Di Radio 1.
Sono le 6:38 minuti, ritorniamo al mattino di Radio 1 con Francesco Dagliale e Barbara Condorelli.
Eccoci qua.
E direi anche con Jovanotti. Sì, è lui il protagonista dell'estate, la più grande festa d'estate 2019 indubbiamente è la sua, con il Giova Party, lo diciamo, iniziato a Lignano Sabbia d'Oro il sabato scorso, continuerà questa serie di concerti, continueranno, il prossimo appuntamento sarà a Rimini, 1,5 milioni di euro a data, tanto costa, ma un occhio attento all'ambiente lo dobbiamo dire, una pulizia quasi certosina della spiaggia, perché alle 23.30 dopo la fine del concerto Jovanotti ha pubblicato una foto che faceva vedere questa spiaggia di Lignano Sabbiadoro totalmente intonsa,
granello per granello.
Tanto è vero che lui alla fine del concerto ha detto anche: raccogliete per favore anche voi le bottigliette che trovate per strada sulla sabbia. Ho sempre pensato che chi ascolta la mia musica sia evoluto e sia attento. Beh, dimostratelo, e l'hanno dimostrato. Questo è stato a Lignano Sabbiadoro. Dopodiché noi ricordiamo questa canzone, forse anche nella sua scaletta, una canzone che nel 1999, esattamente 10 anni fa, era prima in classifica. Per te
che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te il profumo delle stelle, per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te.
E allora, dopo Jovanotti, per te, appunto 8 luglio del 99 era in vetta di parete, invece noi andiamo alla rassegna stampa. Prima volevo leggere un sms che ci è arrivato, anzi un whatsapp, cioè: bravi, rimanete anche dopo le 7.30, ci chiede Natalina. Noi, in realtà, una parte di noi rimane dopo le 7.30, che è il nostro regista Mauro Convertito, anche della trasmissione successiva. Allora, Repubblica, 33.000 donne da salvare, il dramma nascosto, vengono assistite nei 338 centri antiviolenza, vanno sottratte alle minacce e al rischio di femminicidio. Il sottosegretario Spadafora denuncia: c'è una pericolosa deriva sessista, anche Salvini alimenta l'odio. Governo non c'è accordo sulle autonomie regionali, è un titolo competente politico. Il nodo invece degli insegnanti, un'intervista a Landini, il neo segretario della CGIL: meno tasse a chi le paga già, quota 100 e il reddito non hanno funzionato. Ancora sbarchi, solo un migrante su 10 arriva con l'ONG, questo è il caso. Il Papa dice: messa per i rifugiati, per Dio nessuno è straniero. Mario Vargas Llosa, il Nobel della letteratura peruviano del 2010, chiede il Nobel per la comandante del coraggio, cioè Mario Vargas Llosa ha chiesto il Nobel per Carlo Araraquete, la capitana della nave Sea Watch 3, che per 17 giorni, appunto, lo ricordiamo, ha vagato il Mediterraneo fino a poi lasciare a Lampedusa i 42 emigrati che avevano imbarcato. Allora, abbiamo invece La Verità, il giornale diretto da Maurizio Belpietro. Papa Bergoglio benedice l'ONG, intervento a gamba tesa contro il governo. Francesco schiera la Chiesa con i migranti e chiunque li faccia arrivare, scafisti compresi. Padre Sorge paragona decreto sicurezza e leggi razziali. La crisi del business dell'accoglienza c'entra qualcosa? Si chiede il giornale di Belpietro con un punto di domanda. Sui bibi rubati, il prefetto dà lezione a Zingaretti, sospeso il sindaco. La Trenta rimpiange le navi taxi piene di africani, missione Sofia. Deutsche Bank invece scopre gli altarini tedeschi, bolla da 288 miliardi, 18.000 licenziati, crollo in borsa. E per l'Unione Europea il problema invece erano le banche italiane. Un ultimo titolo, Avvenire, migranti uguale persone. Il fatto, Salvini annuncia nuovi provvedimenti, altre navi alla Libia, Conte, basta liti, domani il vertice, il Papa celebra una messa per chi lascia il proprio paese e per chi soccorre, non sono soltanto questioni sociali, per Dio nessuno è straniero o escluso. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Quasi irriconoscibile, però c'è lui, c'è la voce di Nico, sono i Velvet Underground. Partiamo dai Velvet per arrivare a Andy Warhol, che è stato il produttore. Un produttore un po' particolare, perché il produttore musicale fa un lavoro diverso. Lui in realtà era un po' come un produttore cinematografico, quello che trova i soldi e trova gli investitori, insomma. E quindi e a lui dobbiamo anche l'aver trovato Nico, questa voce importante dei Velvet. E a lui ricordiamo quest'oggi, il 9 di luglio del 1962, andiamo proprio a lui come artista, viene allestita a New York la sua prima mostra.
E invece un WhatsApp tutto per te. Buongiorno da Ustica, Sunday morning on Tuesday, e buongiorno Barbara, è tutto per te. Io ormai faccio il passacarte, anzi il passavoce. Allora, Libero, andiamo alla seconda rassegna stampa. Libero, del giornale Vittorio Feltri: i grillini si sbriciolano, liti furibonde nel partito, i parlamentari accusano Di Maio di essersi svenduto a Salvini. Gigino se la prende con Fico e Di Battista, sempre più pentastellati, lasciano il movimento, persino la Raggi ripudia il Movimento 5 Stelle. Latrina romana, il pezzo Vittorio Feltri, i rifiuti strada non sono tutti colpa della sindaca, ci racconta Vittorio Feltri nel suo editoriale. Follie dell'accoglienza, i turisti hanno meno diritti dei profughi, questo è il pezzo di Pietro Senaldi. Invece appunto al centro pagina una fotonotizia: gli insetti sono sempre più immuni ai pesticidi, e dice la rivincita irresistibile degli scarafaggi. Andiamo al Manifesto, smemorandum ad Atene sulle elezioni di Grecia, questo è un grande titolo. Atene, conservatori di Nuova Democrazia, responsabili del disastro economico che ha portato la Grecia nel baratro, tornano al potere con la maggioranza assoluta. L'ex banchiere Mitsos Takis giura e riceve l'incarico di formare il governo. Tsipras sconfitto ma a testa alta. Andiamo al Giornale: il sud sta morendo per colpa dei sussidi, non solo reddito di cittadinanza. Il meridione è massacrato da 70 anni di assistenzialismo. Nel 2018 il record ha prodotto meno PIL della Romania. un fondo di Camillo Langone, perché un cattolico può dissentire da Papa Francesco sulla politica fra il Vaticano e i migranti. La Marina invece è contro 30. Ufficiali in rivolta sugli immigrati, ci ascolti. La Marina controlla 30, la ministra 30, navi militari anti-invasione. Questo era il titolo, i due titoli importanti del giornale della famiglia Berlusconi. Invece andiamo al Fatto Quotidiano. No agli USA sui soldati in Siria. L'Italia Trump, il governo 30 in testa, respinge la richiesta. Salvini non strappa. L'America vorrebbe 150 militari italiani, ma anche la Merkel dice nein. Andiamo, capitani coraggiosi. Centro migranti, chiusura del CARA di Mineo. Il rischio della maxi penale. È presentato il bilancio, PD in rosso per troppi morosi. Mallotti si fa lo sconto, si sospende. E l'ultimo è toghe sporche, il PM indagato si confessa, bisogna giocare con le stesse armi. CSM Palamara incontrava pure Monsignor Paglia per le sue nomine.
Forrest Gump, film che portò il secondo Oscar dopo quello del 94, quindi del 95, a Tom Hanks. E allora Forrest Gump compie 25 anni e Tom Hanks proprio oggi ne compie ben 63, quindi auguri a Tom Hanks, che allora con questo film, tra l'altro, così tra parentesi, guadagnò 40 milioni di dollari, non una cifra data per il suo impegno, ma soltanto lui si accontentò di una parte dei proventi del film.
E vabbè, ognuno si accontenta di quello che può. Allora noi invece andiamo al tema molto molto più spinoso. Allora, rifiuti. Parma è la provincia più virtuosa, la regione più virtuosa per la raccolta differenziata, e su questo noi abbiamo ospite Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, dunque, Parma è diventata un'eccellenza italiana da questo punto di vista. Noi che stiamo a Roma siamo con i capelli dritti, è inutile che lo raccontiamo. E volevo capire, lei fece una battaglia contro addirittura il movimento da cui faceva parte, il Movimento 5 Stelle, la battaglia sull'inceneritore, che poi insomma alla fine è stato voluto e ha avuto dei vantaggi questo arrivare oggi a diventare un'eccellenza italiana, giusto?
Ma no, su questo il discorso sarebbe molto lungo, perché ad esempio la regione Emilia-Romagna quest'anno ha finalmente decretato, visto che era nel piano regionale, lo spegnimento dell'impianto dell'inceneritore di Ravenna, a dimostrazione del fatto che ci deve essere una programmazione dell'accensione degli spegnimenti.
Sì.
Noi dicevamo, rispetto alla quantità che gestisce l'Emilia-Romagna, non era necessario uno in più.
Sì.
Nei fatti abbiamo sempre avuto ragione, ne spegniamo uno, teniamo il nostro.
Sì.
Ovvio che ci deve essere poi una ripartizione territoriale, è evidente che quando si fanno battaglie di questo tipo si lavora soprattutto sulla territorialità.
Certo.
Infatti su questo, perché invece nel tempo sicuramente come dire, ho valorizzato di più il fatto che ci deve essere una responsabilità. Sì. Allora, se noi guardiamo l'Italia e guardiamo l'impiantistica italiana, sì, non solo di inceneritori ma anche di trattamenti meccanici biologici e altri tipi di impianti, è evidente come questa siano al centro nord e sì, quasi assenti al centro sud. Sì. Allora, la logica del sì, gli impianti servono ma a casa degli altri, mm, oggi la Raggi mi fa piombare veramente in 7-10 anni fa, ma è cambiato il mondo nel frattempo, dove dice li mandiamo in Svezia, mm, come se in Svezia, come dire, o li gestiscono meglio e quindi fanno dei soldi sulle nostre incapacità, o ce ne freghiamo perché sono fuori dall'Italia. Sì. Allora il tema deve essere far aumentare la consapevolezza negli amministratori, nei governi, perché poi ci vanno in mezzo tutti, del fatto che serve un equilibrio, serve trovare degli equilibri territoriali, delle autonomie territoriali. L'Emilia Romagna riesce a gestire in realtà anche di più i suoi rifiuti in un'ottica di bacino di regionale, mentre quasi tutte le altre regioni, sicuramente del centro-sud, non riescono minimamente a smaltire i propri impianti, se non in discariche ormai, come dire, concettualmente vecchie e soprattutto molto pericolose.
Bene, questo è stato molto sintetico e bravo Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, a cui abbiamo parlato di perché Parma è diventata la provincia più virtuosa in Italia per la raccolta differenziata. Noi ci lasciamo qua, ci risentiamo domani, lo ricordiamo, il programma Cule Carlo Cianetti, in redazione Acquarulo, Francesca Librandi, Lidia Cordella, Claudio Urbani, la regia Mauro Convertito, con me Barbara Condorelli.
Che tornerà con te anche domani.
Anche domani, Francesco Deiala al microfono, ci vediamo domani mattina.